Ho iniziato il percorso crescere 2 mesi fa più o meno, riconoscendo un debito nei confronti di Michele
Del giudice, quando aveva detto noi siamo molto biblici, siamo sempre a tavola. Hai ragione, Michi. Questa settimana ho mangiato dei tonnarelli a cacio e pepe, che sembravano essere stati preparati dal Signore. Poi una caponata siciliana, un cannolo. Oggi voglio riconoscere un altro debito nei confronti di Michele, perché quando abbiamo visitato Israele alcuni anni fa, ci ha incoraggiato a visitare la riproduzione del tabernacolo che il popolo di Israele usava per adorare Dio nel deserto. È stato molto utile visitare una riproduzione che ti aiuta a immaginarlo, al di là delle descrizioni che troviamo nel libro dell'Esodo. Vi mostro alcune foto, va bene? Ne abbiamo già un po' parlato in questa serie, però ecco alcune foto per aiutare ancora a chiarire questi concetti e questa immagine. Il tabernacolo era una sorta di tempio portatile. Era fatto da una tenda centrale, quella lì in mezzo, e era circondata da una recinzione. Quindi all'interno di questo recinto c'era un altare che vediamo. Se puoi andare avanti, Elisabetta, un altare, la prossima foto, perfetto, ecco qua, questo, che era usato per realizzare dei sacrifici di animali per il perdono dei peccati del popolo di Israele. Questo altare. Poi c'è quella tenda centrale. All'interno della tenda si trovavano un candelabro, un tavolo con il pane azzimo, questo qui a destra, e qui vediamo due rappresentazioni di sacerdoti. Un sacerdote che indossava la tunica di lino, quello a sinistra, perfetto, e il sommo sacerdote che indossava il pettorale con pietre preziose a destra. Questa tenda del tabernacolo, questa parte principale, era divisa in due parti da una cortina, no? Il recinto più sacro all'interno di questa cortina era il luogo santissimo, o chiamato anche il Santo dei Santi, dove si trovavano l'Arca dell'Alleanza. Ecco, vediamo la prossima foto. Ecco qua, una riproduzione dell'Arca dell'Alleanza, con due cherubini scolpiti sopra. E all'interno dell'Arca, l'ultima foto, le tavole della legge con i 10 comandamenti dati a Mosè. Vi siete fatti un'idea? Quindi era un tabernacolo dove soltanto i sacerdoti potevano entrare per offrire sacrifici di animali per perdono dei peccati del popolo. E questa parte più sacra, il Santo dei Santi, dove soltanto il sommo sacerdote poteva entrare una volta all'anno. Inizio da queste foto perché questo mese stiamo studiando la lettera agli ebrei, questa lettera dell'Antico Testamento rivolta ai ebrei del primo secolo. Avevano iniziato a credere in Gesù il Messia. E la grande brama di questa lettera è aiutarli a capire come Gesù si poneva nei confronti delle tradizioni del popolo giudaico. Erano erede dei profeti, della legge e del sistema di sacrificio di animali per il perdono del popolo. Quindi dovevano domandarsi come formulare tutto questo ora che crede in Gesù il Messia, no? Cosa significa guardare le tradizioni del popolo di Israele attraverso una lente cristocentrica? Gesù ha detto che non era venuto per abolire la legge, ma per compierla. C'erano aspetti di continuità che dovevano mantenere, per esempio la fede in un unico Dio, o le scritture dell'Antico Testamento, anche il bisogno di espiazione e perdono per i nostri peccati, certo. E c'erano aspetti di discontinuità che dovevano essere riformulati. Per esempio, non dovevano più sacrificare animali, perché Gesù era l'agnello di Dio che era venuto per offrirsi per i peccati del popolo, no? Non dovevano mantenere il sistema dei sacrifici, perché Gesù fu il sacrificio definitivo una volta per sempre. Non dovevano più avere un sommo sacerdote, perché Gesù è ora il nostro e perfetto sommo sacerdote. Colui che è entrato nel luogo santissimo, che ha battuto la cortina di divisione e che apre l'accesso alla presenza di Dio a tutti noi, no? Non solo al sacerdote, anche a noi. E quindi ora non dovevano più avere un tempio o tabernacolo, perché ora possiamo adorare Gesù ovunque, in spirito e in verità. Gesù è il compimento della legge e dei profeti, è l'agnello perfetto, è il sacrificio perfetto, è il nostro sommo sacerdote e è il tempio e la presenza di Dio. Faccio un parallelo per aiutarci a vedere questo da un'altra prospettiva. Nel percorso crescere abbiamo visto che tutti noi ereditiamo delle lenti culturali attraverso cui vediamo la fede, no? Rivediamo un'immagine, ecco qua. Possiamo vedere il cristianesimo biblico attraverso delle lenti. Per esempio, le lenti di Gesù bambino, se abbiamo ereditato questo modello della vita cristiana. O di Jesus Christ Superstar, puntato al successo e alla fama. O del Gesù cosmico, alleato al potere. Guarda quanto è forte quel Gesù lì, eh? O c'è anche un Gesù che assomiglia ad un guru orientale, no? È molto saggio, eccetera. O del Gesù europeo dei filosofi, che era un bravo insegnante, ma che non faceva niente di soprannaturale, e così via, no? Tutte queste riproduzioni. Non accogliamo la fede senza bagagli culturali di sottofondo. Abbiamo tutti delle lenti culturali. E se non ci accorgiamo di questo, distorceremo il cristianesimo biblico a seconda delle nostre preferenze. Accoglieremo gli elementi che combaciano la nostra cultura d'origine e rifiuteremo gli elementi che sfidano la nostra cultura d'origine. Finiremo con la nostra lente culturale, invece di permettere alla Bibbia di redimerla, vivere il cristianesimo biblico e vedere bene. C.S. Lewis ha detto una frase qui, ecco qua, la leggo, molto bella. Credo nel cristianesimo, come credo che il sole sia risorto. Non solo perché lo vedo, ma perché attraverso di esso vedo tutte le altre cose. Il cristianesimo ci invita a vedere tutte le cose attraverso Cristo. La lettera agli ebrei fa qualcosa di simile per il popolo giudaico del primo secolo. Ecco un'altra immagine. Gli aiuta a identificare le lenti ebraiche attraverso cui vedevano la fede in Cristo. Era una sorta di percorso crescere per loro, in questo senso. Non ricevevano la fede nel Messia Gesù senza bagagli culturali di sottofondo, ma con tanti concetti e credenze radicate da secoli. Il sacrificio degli animali, il tabernacolo, il tempio, il sommo sacerdote. La lettera agli ebrei li aiuta a riflettere su questi elementi, in modo da afferrare il cristianesimo biblico in modo più chiaro. Quindi, oggi studieremo i capitoli 5 a 7 di questa lettera, che ci offrono dei contrasti, una sfida e una speranza. Okay? Dei contrasti, una sfida e una speranza. I contrasti riguardano Gesù e il sommo sacerdote ebraico. La brama di questa lettera è dire che Gesù è superiore ai profeti, agli angeli, a Mosè e anche al sommo sacerdote che conoscevano. Quindi questi capitoli offrono alcune aree di contrasto tra Gesù e il sommo sacerdote. Ok? Vediamoli alcuni di questi. Ecco un primo contrasto. I sacerdoti erano peccatori, ma Gesù è senza peccato. Leggiamo, il capitolo 5 inizia così. Infatti ogni sommo sacerdote preso tra gli uomini è costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Così può avere compassione verso gli ignoranti e gli erranti, perché anche egli è soggetto a debolezza e è a motivo di questo che egli è obbligato a offrire dei sacrifici per i peccati, tanto per se stesso quanto per il popolo. Ogni sacerdote offriva sacrifici per i peccati del popolo e anche per i propri. Ma di Gesù dice questo, leggo qui dal capitolo 4. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza però commettere peccato. Che buona notizia, eh? Gesù fu tentato, ma senza commettere peccato. Può simpatizzare con noi nelle nostre debolezze. Sa cosa attraversiamo. Sa che non è facile. Ma fu senza peccato. Ci mostra che una vita di santità è possibile. Se avesse peccato, non sarebbe stato diverso da noi e non avrebbe potuto salvarci. E se non fosse stato tentato, sarebbe stato troppo elevato magari e sarebbe difficile per noi identificarsi con lui. Ma Gesù può simpatizzare con noi, eppure senza commettere peccato. Amò, mangiò, s'arrabbiò, fu tradito e ucciso, però senza commettere peccato. Ecco un altro contrasto. I vecchi sommi sacerdoti dovevano offrire ripetuti sacrifici, ma il sacrificio di Gesù fu una volta per sempre. Leggo. Infatti a noi era necessario un sommo sacerdote come Gesù, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, il quale non ha ogni giorno bisogno di offrire sacrifici, come gli altri sommi sacerdoti, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per sempre, quando ha offerto se stesso. Gesù è degno della nostra fiducia. Disse del suo sacrificio: è compiuto, è fatto, non deve fare nient'altro. Ha compiuto tutto il necessario per la nostra salvezza. Dobbiamo viverla, ma dal canto suo ha fatto tutto. È un sommo sacerdote santo, immacolato e innocente. Non deve offrire sacrifici di continuo. Offrì il miglior sacrificio, se stesso, sulla croce, una volta per sempre. Questo ci trasmette sicurezza, fiducia, affidabilità. Non siamo nelle mani di un uomo che può sbagliare o cambiare idea. Stiamo nelle mani di Gesù. Ecco un altro contrasto che presenta la lettera. Noi uomini spesso non impariamo dai nostri errori. Li ripetiamo volta dopo volta, anche dopo soffrirne le conseguenze, no? Lo stesso errore, lo stesso errore, lo stesso errore, lo stesso errore. Ne siamo capaci, no? Soprattutto se paragonati alle donne. Immagina un'azione veramente stupida. Scommetto che sia stata scommessa da un uomo, non è vero? Noi abbiamo una capacità apparentemente infinita di fare delle stupidaggini. Mi sento quasi fiero. È una delle poche cose in cui possiamo essere sicuri di essere superiori alle donne. Di magari forse la nostra capacità di alzare i pesi in palestra e di fare cose stupide. Avete capito, donne? In questo non ci supererete mai. È nostra questa cosa. Il film Scemo e più scemo, mi piaceva molto da bambino, non avrebbe mai potuto essere recitato da donne, no? Doveva per forza essere degli uomini. Ok, dopo questa battuta che non ha funzionato molto. Devo smaltire un po' il testo robusto e denso, no? Non ha funzionato, però, volevo dire, Gesù è diverso. Si faceva plasmare dalla sofferenza e noi non sempre lo facciamo, ok? Leggo qui dal capitolo 5. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì e, reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna. Gesù non commise lo stesso errore volta dopo volta. Imparò l'ubbidienza. Non rimase imperfetto, fu reso perfetto. Divenne autore di salvezza eterna per tutti quelli che gli ubbidiscono. Ed ecco un altro contrasto ancora. I sacerdoti erano in tanti. Morivano, dovevano passare il testimone ad altri. Gesù rimane. Gesù è unico, ha un sacerdozio che non si trasmette. Leggiamo qui, capitolo 7. Inoltre, tutti quelli sono stati fatti sacerdoti in gran numero, perché la morte impediva loro di durare. Egli invece, poiché rimane in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette. Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Che bella è questa parte finale. Gesù può salvare perfettamente e vive per intercedere per i suoi seguaci. In Romani Paolo scrive che lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili, al di là di ciò che noi siamo capaci di pregare. Quindi, prima di passare al prossimo punto, prendiamo un minuto in silenzio per dimorare in queste verità, va bene? Facciamole scendere dalla testa per arrivare al cuore. Se vuoi puoi chiudere gli occhi e accogliamo questa verità ora. Gesù intercede per noi. Gesù è perfetto. Gesù imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Il suo sacerdozio non ha fine, rimane. Gesù era senza peccato. Gesù sacrificò se stesso una volta per sempre. Grazie, Signore. Noi ti adoriamo. Tu sei il nostro agnello. Tu sei il nostro sacerdote, Signore. La tua presenza ora è qui, Signore, è accessibile a ognuno di noi grazie al sacrificio di Gesù per noi. Amen. Amen. È una lettera ricca, eh? C'è tanto. Passiamo al secondo punto. Perché dopo questi vari contrasti che mostrano che Gesù era superiore ai sacerdoti umani, la lettera agli ebrei ci presenta una sfida. Dovevano afferrare che Gesù è l'unico mediatore tra Dio e l'uomo. Dovevano dimorare nella sua opera compiuta sulla croce. Ma poi dovevano crescere in questo, mettere in pratica e maturare. Quindi l'autore li sfida a non stagnarsi, ma a crescere in queste verità. Ok? Leggiamo dal capitolo 5. Su questo argomento avremo molte cose da dire, ma è difficile spiegarle a voi perché siete diventati lenti a comprendere. Infatti, dopo tanto tempo dovreste essere già maestri, invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ora, chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è bambino, ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. È un tema del percorso crescere che incontriamo anche qua, perché ogni cristiano è tentato a non crescere, no? Crescere è difficile, ci sfida, ci sprona a nuovi orizzonti invece di farci abituare a ciò che già conosciamo. Quindi l'autore parla del passaggio dal ragionare come bambini a ragionare come adulti. Nello specifico menziona tre elementi che facilitano o che impediscono la crescita. Vediamo queste tre. Il primo è l'ascolto, l'apertura, il desiderio di ricevere insegnamento. Più il tempo passa e meno aperti diventiamo. Non ascoltiamo più, pensiamo di sapere già, no? Rileggiamo questa parte qua. Su questo argomento avremo molte cose da dire, ma è difficile spiegarle a voi perché siete diventati lenti a comprendere. Infatti, dopo tanto tempo dovreste essere già maestri. Un'altra traduzione parla dell'abitudine di chiudersi all'ascolto. È una tentazione per tutti noi, soprattutto nel campo della fede. Un nuovo cristiano è affamato, vuole imparare, sa di non sapere ancora. Ma dopo alcuni anni siamo tentati di misurare la nostra fede, di usare gli anni di credenza come misura della nostra fede, no? Perché ascoltare? Penso già di sapere, no? Questa settimana siamo stati a questo convegno in Polonia per pastori e leader. E ho riconosciuto questa tentazione in me. Pensare, questo lo so già, questa cosa l'ho già vista, no? E ho pregato, Signore, dammi un cuore aperto. Insegnami ciò che vuoi insegnarmi. Prego che questi giorni siano un incontro fresco con te. No? Gesù insegnò la parabola del seminatore per mettere enfasi sull'ascolto, sull'importanza dell'ascolto. Ecco qua. Leggo qui una parte. Inizia così. Ascoltate. Il seminatore uscì a seminare. Alla fine Gesù aggiunge, chi ha orecchi per udire, oda. E più avanti nel capitolo dice, si uno ha orecchi per udire, oda. Diceva loro ancora, badate a ciò che udite. Con la misura con la quale misurate, sarete misurate anche voi. L'ascolto è l'elemento distintivo tra la crescita e la non crescita. Dobbiamo rimanere umili, pronti a ricevere insegnamento da Gesù. L'Apostolo Paolo dice in fin di vita di essere il più grande dei peccatori. Non dice, vabbè, lo so già. Dice, abbi misericordia di me, Signore. No? L'ascolto. Il secondo elemento che porta alla crescita e che è enfatizzato da questo brano è la distinzione tra il latte e il cibo solido. Rilego questa parte. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ora, chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, poiché è bambino, ma il cibo solido è per gli adulti. Il latte ci sta, ovviamente. Dobbiamo berlo all'inizio. Dobbiamo essere rassicurati, confortati, incoraggiati e affermati. E Gesù lo fa in modo splendido. Ci accoglie con amore e con grazia. Ma poi ci sfida ad abbracciare anche il ravvedimento e la crescita. Un cristianesimo fatto soltanto dalla rassicurazione ci mantiene bambini, no? L'obiettivo è fare che nessuno si offenda. tutti devono sentirsi bene, no? Un teologo lo descrive in questo modo, è una frase un po' forte. Un Dio senza ira ha portato gli uomini senza peccato, in un regno senza giudizio, attraverso i ministeri di un Cristo senza croce. Capito? Non c'è il peccato, non c'è il giudizio, non c'è la croce, è tutto a posto. No? Ma Gesù combinava grazia e verità. Non solo verità, non solo grazia. Grazia e verità che ci portano a riconoscere il nostro peccato. E la giusta ira di Dio riguardo il peccato umano, ma anche la meravigliosa croce di Cristo che paga il prezzo del nostro peccato, soddisfa la giustizia di Dio e ci giustifica per fede. E il terzo elemento menzionato in questo brano che distingue la crescita dalla non crescita è il discernimento. Passare da mi piace o non mi piace, lo sento o non lo sento, mi sta simpatico o non mi sta simpatico, al discernimento spirituale. Leggo. Ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Il discernimento spirituale è una sfida, non è scontato o istantaneo. Dobbiamo esercitare le nostre facoltà, riflettere, ponderare, studiare, confrontarsi, pregare, conoscere le scritture, dare ascolto allo Spirito Santo e vegliare per la nostra salute spirituale. Il capitolo 4 dice che la parola di Dio è più affilata di qualunque spada e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Riprendiamo il filo. Sono capitoli intensi, c'è tanto. Questi capitoli ci invitano cristiani di background ebreo a riconoscere le lenti attraverso cui vedevano Gesù e riconoscere che Gesù è il nostro sommo sacerdote. Gesù intercede per noi, imparò l'obbedienza delle cose che soffrì, era senza peccato, sacrificò se stesso una volta per sempre. Egli sprona a crescere in questo attraverso l'ascolto, il cibo solido e il discernimento. E per aiutarli in questo, l'autore fornisce una immagine finale. Parla della speranza. È una speranza perché è radicata in Dio e non in noi. L'ottimismo si basa sulla nostra capacità e sulla presenza di circostanze favorevoli, ma la speranza si basa sul potere di Dio. Abbiamo speranza perché abbiamo Dio, anche nelle circostanze più difficili. Leggiamo questa parte finale. Ecco qua. Soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri fino alla fine il medesimo zelo per rendere certa la speranza, perché non diventiate indolenti, ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. Troviamo una potente consolazione, noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci era messa davanti. Questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma. L'autore riconosce le opere delle persone a cui indirizza la lettera. Li sprona a continuare ad essere imitatori di quelli che perseverano nelle speranze di Dio, nelle promesse di Dio. Ma l'accento più grande qua non viene messo su ciò che noi facciamo, ma su chi Dio è. Abbiamo una speranza ferma perché è basata su chi Dio è, non su chi siamo noi. Ci troviamo una potente consolazione. È un'ancora dell'anima sicura e ferma perché è radicata in Cristo. L'anno scorso abbiamo ospitato un predicatore britannico che ci ha mostrato una bella illustrazione di questo. Ecco l'immagine. È un'opera d'arte che mostra un'ancora volta verso il cielo. Illustra l'ancora della speranza radicata in Dio. Noi siamo vacillanti. Io non mi sentirei molto ancorato sulla mia capacità di credere o di obbedire, ma mi sento molto ancorato in Cristo. Nelle tempeste della vita possiamo guardare verso l'alto e ancorare la nostra anima in Lui. Cristo è il nostro sommo sacerdote. Cristo è il nostro Redentore. Cristo è l'agnello che fu sacrificato per pagare per il nostro peccato. Cristo intercede per noi. Gesù imparò l'obbedienza delle cose che soffrì. Era senza peccato, sacrificò se stesso una volta per sempre. Quindi noi vogliamo concludere con questa potente consolazione? Con Gesù Cristo, l'ancora delle nostre anime, l'agnello di Dio per noi, il nostro supremo sommo sacerdote.